Il tema di oggi è la complessità. È un tema che ci porta all'interno della realtà. Finora io vi ho parlato di come si producono le norme giuridiche, quindi degli atti e fatti che producono le norme giuridiche. Dove finiscono queste norme giuridiche? Queste norme giuridiche finiscono nell'ordinamento giuridico. Che cos'è l'ordinamento giuridico? La parola ordinamento evocherebbe qualcosa che assomiglia all'ordine. L'ordinamento vuol dire che c'è un qualche sistema. E qui incontriamo la vera difficoltà. La vera difficoltà dipende dal fatto che il nostro sistema degli atti normativi, allora lasciamo stare le fonti fatto, lasciamo stare sia le consuetudini che le norme europee, eccetera, parliamo solo degli atti normativi della Repubblica Italiana. Questi atti normativi vengono prodotti di continuo e vengono prodotti dal Parlamento, vengono prodotti dal governo, i regolamenti, vengono prodotti dalle regioni, 22 legislatori locali, vengono prodotti dagli organi esecutivi delle regioni, i regolamenti regionali. Questo è un giochino che si protrae dal 1865. Per cui noi abbiamo nel nostro ordinamento una caterva di cose assolutamente innumerevole. Questo è un bel problema, perché quando si dice che il compito dell'interprete e quindi del giudice è quello di estrarre le norme dalle disposizioni, dovremmo aggiungere che il primo compito dell'interprete è capire quali disposizioni deve interpretare, quali sono le disposizioni rilevanti per il caso che ha di fronte. E questa è un'impresa micidiale, perché se l'ordinamento fosse una vasca da bagno, sarebbe una vasca da bagno ingombra di detriti. Di detriti più o meno disordinati. Allora, per far fronte a questo problema, ci ha pensato un noto non saprei come definirlo, ma basta vederne la faccia per capire chi è, Calderoli. Questo che vedete è Calderoli, che con cravattino verde era il ministro della semplificazione, in quanto odontotecnico, modestamente, ne sapeva. E quel falò che c'è dietro è un falò che è fatto nel cortile del Ministero, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero senza portafoglio per la semplificazione, e sono leggi. Bello, no? Questa immagine è girata per tutti i siti, in televisione, Calderoli ha lasciato interviste, eccetera, perché lui si vantava di aver abrogato, non si è mai capito il numero, ma oltre 100.000 leggi. E quindi aver tolto detriti dalla vasca da bagno. Qual è il problema vero? Il problema vero, beh, Calderoli è un problema vero, indubbiamente. Ma il problema vero è che anni prima era partito un esperimento che si chiama normativa. Normativa è un sistema, questo qui, Presidenza del Consiglio dei Ministri, bla 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 bla, in collaborazione, che è un sistema di reperimento della norma, delle disposizioni, degli atti in vigore. In tutti i paesi del mondo esiste un sistema per reperire le norme in vigore, in Italia non esisteva. Allora nel 2000 è stato dato avvio a questo procedimento nel 2000 il governo era D'Alema forse? Sì. E probabilmente era Bassanini che si occupava di queste cose, è stato dato avvio a questo procedimento che nel 2010 è sfociato in questo sistema che ormai funziona da 6 anni, ma è un sistema non ufficiale, mentre in altri paesi è un sistema ufficiale, questa tipica cosa italiana, no? Perché non è un sistema ufficiale? Perché loro non sono sicuri, certi, delle operazioni che fanno. Vedete, voi potete cercare le leggi con gli estremi, mettiamo la legge 100 dell'anno, boh, uno a caso, tanto ci sarà nel 2013 una legge 100, eccola qua, ratifica e esecuzione del protocollo d'intesa, è la legge di ratifica di un trattato, non sono capitato bene. Allora, questo sistema è un sistema, è una banca dati in sostanza, che viene continuamente aggiornata e che darebbe a noi un grosso aiuto per mettere le zampe dentro nella vasca da bagno e trovare le norme in vigore, solo che non è affidabile al 100%, io ci ho trovato spesso degli errori, non è ufficiale, quindi è un aiuto ma non è una vera semplificazione. Per fare questa banca dati è stato necessario rivolgersi agli ingegneri, e gli ingegneri hanno una certa quale, come dire, non rigidità, ma ortogonalità di pensiero. Io vivo con un ingegnere, c'ho un figlio ingegnere, in tal parte, questo non mi consente di posteggiare nel posto riservato del portatore di handicap, ma il figlio ingegnere è un problema, perché il figlio ingegnere, con tutto che è figlio mio, perché il figlio è piccolo, è stato un po' sceccherato, è ingegnere, per cui le cose ci sono o non ci sono. Come gli fai spiegare che non sai se è una norma in vigore oppure no? È difficile spiegare questo a chiunque abbia sale in zucca, non solo l'ingegnere. La nostra condizione è questa però. Allora, gli ingegneri hanno detto al ministro, che allora era Calderoli, ministro, noi dobbiamo sapere qual è l'universo dei documenti da inserire nel sistema. E quindi lei ci deve dare l'universo dei documenti. E come fa il ministro a dare l'universo dei documenti? Si è fatto votare una legge di delega, e questa legge di delega ha portato a emanare decreti delegati con cui si sono abrogate centinaia e migliaia di leggi. Ma se voi vedete l'elenco delle leggi, uno dice, ma era in vigore la legge che istituisce, che so io, il convento di Santa Margherita nel 1866? Sicuramente no. Le leggi che conferivano titoli nobiliari sono ancora in vigore? Sicuramente no. Sono tutte leggi che sono state abrogate, ma senza una disposizione specifica. Si abroga il sistema nobiliare, non è che uno va là a cliccare perché non c'era il sistema informatico, oppure prende le singole leggi che conferiscono titoli nobiliari e le butta nel cestino. Allora, questo rogo fatto da Calderoli comprendeva, sì, 100.000, 150.000 leggi che tutti quanti sapevano non esistere più, lo sapevano i giuristi, non gli ingegneri. Perché l'ingegnere guardava il documento e diceva, scusa, ma questo da chi è stato abrogato? E la risposta era, ma dai, è stato implicitamente abrogato. Implicitamente che cosa significa? Allora Calderoli, che è un quasi dentista, e ragiona come un quasi ingegnere, ha detto, lo abrucio. Facciamo il falò delle leggi che sono sicuramente abrogate. Con qualche piccolo errore, pensate, la casualità della vita, tra le leggi che aveva abrogato e anche una legge approvata nel 1948 che definiva le associazioni paramilitari che sono vietati dalla Costituzione, e per purissima combinazione Calderoli era sotto processo con l'accusa di costituzione di associazioni paramilitari perché c'erano le camicie verdi, eccetera. Per purissima combinazione aveva abrogato come inutile anche la legge incriminatrice di lui stesso. creando un piccolo imbarazzo, tanto è vero che poi ci hanno detto è stato un errore materiale, cancelliamo tutto, poi è stato ovviamente assolto perché è una cavolata. Bene, allora noi abbiamo, perché mi continui a dire, abbiamo una situazione che vi prego di capire e che forse meritava che ci mettessi in mezzo una slide, ma non ho avuto tempo. Abbiamo un dato di partenza che riguarda le disposizioni e gli atti di accumulo di macerie, in cui si va con i guanti, come si va in un cantiere o come si va a sturare la vasca da bagno, per cercare di capire qual è la disposizione adatta al caso. Per fare questa operazione ci sono una serie di strumenti, normativa è uno di questi strumenti, è una fonte di cognizione normative, ci sono i codici, vi prendete il codice appena pubblicato sugli appalti e trovate dentro la normativa in vigore sugli appalti, sperando che sia corretta, perché sono fonti di cognizione che sono composte da più o meno tecnici, esperti della materia, ma che danno la loro opinione su quello che è la disposizione da applicare. E questo mestiere è un mestiere altamente problematico. E spesso dentro alla vasca da bagno ci sono disposizioni in contraddizione. D'altra parte è logico, se pensate che dentro ci sono leggi approvate al momento dell'unificazione d'Italia, 1865, leggi approvate dal sistema liberale, leggi approvate dal fascismo, tre dei quattro codici sono approvate dal fascismo, per dirne uno. Poi ci sono le leggi del periodo transitorio, poi ci sono le leggi della Repubblica attraverso le varie maggioranze che hanno governato. Ci mettete dentro anche le leggi regionali, che male non fanno, non ho aperto il capitolo regolamenti che sono anche atti normativi, ma parliamo solo delle leggi, poi aprite anche lo sportello da cui entrano gli atti comunitari, tutto questo riempie la vasca da bagno. Chi ci mette le mani dentro, cioè l'interprete, deve ricavare la risposta. Se l'interprete è il giudice, la sua risposta non può essere troppo casino, non riesco a trovare nulla, non c'è la norma chiara. Perché sarebbe violare il non liquet, il divieto di denegare giustizia. Il giudice ha l'obbligo di trovare la unica norma da applicare. Questo è il suo lavoro. Allora, più è complesso il sistema dei segni, degli atti e delle disposizioni, delle cose che lui deve considerare, più l'operazione di ricavare l'unica norma da applicare è un'operazione altamente a rischio. Il nostro ordinamento ha un disordine di partenza che non è stato prescritto dalla geografia del paese né dalla divinità, è semplicemente conseguenza di un cattivo modo di legiferare. Questo cattivo modo di legiferare apre degli spazi enormi all'interprete, che ha l'obbligo di portare a semplificazione, e portando a semplificazione deve decidere che cosa lui deve selezionare come disposizione da utilizzare in quel caso, da cui ricavare l'unica norma. Vedete, la distanza nel nostro paese è enorme. Se voi andate a vedere l'ordinamento, per esempio, inglese, la distanza è molto meno grande, perché in Inghilterra stanno attentissimi gli uffici legislativi a dare atti, leggi, disposizioni molto dettagliate, molto precise, a risolvere tutti i problemi di compatibilità tra gli atti. Perché loro sanno, perché questo è un problema in Inghilterra da 400 anni, che più il legislatore semplifica l'estrazione della norma, più il giudice restringe la sua discrezionalità e il suo potere. E l'equilibrio tra legislazione e il potere dei giudici nel mondo anglosassone è un equilibrio presidiato con molta attenzione, perché è un problema storico. Il rapporto tra la common law, che è quella dei giudici, e la statute law, che è quella del legislatore. È un equilibrio che viene preservato con un'intelligenza istituzionale che noi non abbiamo. Il nostro legislatore è convinto che buttando nuove leggi dentro nella vasca da bagno, questo semplifica il lavoro dei giudici e degli interpreti. Dipende da come sono scritte le leggi, siccome sono scritte dai nostri politici, sono scritte malissimo. A mezzanotte si trova un incredibile compromesso su... Pensate al compromesso che si è raggiunto, per esempio, sull'elezione del Senato. L'elezione del Senato, c'è scritto nel testo della riforma, che avviene da parte dei consiglieri regionali. Ma poi, con una mediazione tutta interna al PD, si è aggiunto che deve tener conto della volontà degli elettori. Che cosa significa? Nulla. Nulla di esatto. È uno spazio che va riempito da oltre precisazione. Adesso gira il disegno di Vannino Chiti, ex presidente della Toscana, che dice delle cose molto diverse di quelle che avevano in mente Chiti e gli altri che hanno provato il testo. Vedete, una confusione nel produrre leggi, atti, disposizioni, si traduce in un ampliamento dei poteri dei soggetti che devono attuare, non solo i giudici, ma anche la pubblica amministrazione. Più il legislatore è di bassa qualità, più trasferisce potere decisionale all'orrida burocrazia e agli ottimi giudici. C'è anche dell'ottima burocrazia e degli ordini giudici, c'è, ma diciamo che temiamo più la burocrazia dei giudici, anche perché contro gli atti della burocrazia ci possiamo rivolgere al giudice. Allora, la complessità del nostro ordinamento italiano deriva in primo luogo dalla cattiva legislazione che viene prodotta, il che sposterebbe l'attenzione sui processi di produzione delle norme e quindi sulle procedure parlamentari e sulla struttura del Parlamento. E soprattutto sul rapporto tra politica e tecnica in Parlamento. In Parlamento ci sono dei funzionari di livello eccezionale, concorso durissimo per diventare funzionario parlamentare, si è pagati, strapagati, ma i nostri funzionari parlamentari sono, scusate la parola, servi della politica. Non possono dire di no, perché nel Parlamento l'elemento politico è quello dominante. Allora, torniamo un po' a noi. Il primo mestiere dei giuristi, non solo in Italia, ma in Italia è più difficile che negli altri paesi, è selezionare le disposizioni da applicare, da cui ricavare le norme da applicare. E per affrontare questo mestiere, in tutti i paesi del mondo e in tutte le epoche storiche, si sono introdotti alcuni criteri, che sono rubricati nel vostro manuale come criteri di soluzione delle antinomie. L'antinomie è una parola di derivazione greca che vuol dire conflitto tra norme. Che si fa se uno trova disposizioni che hanno un senso non compatibile l'una con l'altra nell'ordinamento? Quali logiche, quali linee di interpretazione segue? Quali criteri applica? E di questo parliamo oggi, e parla il modulo che introduco oggi, che poi approfondiremo la prossima settimana. Criterio cronologico e criterio gerarchico sono i primi passi, i primi due strumenti. Dicono delle cose apparentemente banali, ma sono delle cose fondamentali, sono, diciamo, il primo passo nella opera di selezione del materiale normativo. Il criterio cronologico dice che tra due norme contrastanti prevale quella più recente, l'altra è abrogata, ecco la parola tecnica. L'abrogazione è applicazione del criterio cronologico e lo applica nel senso che dà prevalenza alla norma più recente rispetto alla norma più antica. È un criterio logico? No, non è un criterio logico, è un criterio storico. Noi siamo da quando hanno inventato lo Stato di diritto, poco dopo, sicuramente da un paio di secoli, degli ordinamenti dinamici in cui il nuovo batte il vecchio. Si rottamano le leggi, bello, mi piace. E questa è una filosofia di vita. Noi siamo convinti che la nostra società sia una società dinamica e che quindi dobbiamo progressivamente sostituire i vecchi telefonini con i nuovi telefonini, i vecchi televisori con i nuovi televisori, il mio cassone che ormai è illegale, non posso circolare a Bologna anche se me ne frego perché è Euro 3, con un nuovo cassone che comprerò la prossima settimana, appena c'ho tempo, e che quindi il mondo vada avanti, che bisogna adeguarsi, e anche le leggi bisogna adeguarle. Per cui quando si dice ma noi abbiamo un codice del 42, la gente dice ma non è più adeguato. No, è stato adeguato, è stato progressivamente cambiato, alcune disposizioni sono state abrogate e sostituite da altre. Tutta la parte del diritto di famiglia, perché il diritto di famiglia nostro, che è stato scritto negli anni 70, per cui non è che sia recentissimo, era cosa diversa dal diritto di famiglia del 42 in pieno regime fascista. Allora, la nostra logica premia il nuovo. La logica degli antichi non premiava il nuovo, assolutamente no, anzi, più la norma era consolidata, più aveva prestigio. Nella filosofia della common law è questo il principio, la conservazione. I giudici inglesi e in parte quelli americani operano col presupposto della conservazione. Il criterio del precedente che ieri vi ho descritto, il principio del precedente, dello stare decisis, di rispettare le precedenti decisioni, è un criterio di conservazione dell'ordinamento. Più un precedente è antico, più è forte e robusto. Eppure sono società dinamiche, in cui la common law, che è un principio di conservazione, si fronteggia con la statute law, che invece è il sistema legislativo che si basa sul criterio cronologico. La legge nuova batte quella vecchia. C'è una tensione tra i due sistemi. Da noi no, da noi la consuetudine è stata relegata in piccoli anfratti dell'ordinamento, ne abbiamo parlato, mentre da noi il decorrere del tempo dà un rinnovo dinamico e fisiologico all'ordinamento. Per cui l'abrogazione è una figura della fisiologia dell'ordinamento. Vedete, uno può dire, ma stai dicendo delle cose che significato hanno? Adesso lo vediamo. L'abrogazione rispecchia il rinnovarsi fisiologico dell'ordinamento, il cambiare una legge con un'altra, la legge nuova entra in vigore e agisce sull'efficacia di quella vecchia. Ma la legge vecchia resta nell'ordinamento. Questa è la cosa importante. Questo è il motivo per cui voi non dovete prendere appunti e non dovete fare riassunti del libro, perché scrivete delle cose tremende di cui pagate le conseguenze. Tipico, la legge vecchia viene abrogata, è troppo, ma no, ma dai. No, mettiamo cancellata. E invece no, cancellata è un errore, perché la legge abrogata resta nell'ordinamento. E perché resta nell'ordinamento? Perché è un rinnovo fisiologico. Fino a un certo punto andava bene una legge, da quel punto in poi arriva una nuova legge che opera ex nunc. Ex nunc vuol dire da ora. Ex nunc si oppone a ex tunc, che non è linguaggio siux, ma è latino, e vuol dire da ora e da allora. È una tipica terminologia giuridica, per cui imparatevela. L'abrogazione opera ex nunc, nel senso che opera solo per il futuro. Principio di irretroattività delle leggi. Articolo 11 delle preleggi. La legge abrogata opera solo per il futuro. E per il passato? Per il passato continua ad essere applicabile la norma vecchia. Quella che regge i regimi giuridici è la norma in vigore in quel principio, in quel momento. Per tutti i rapporti giuridici già sorti vale la norma vecchia, entra in vigore la norma nuova, dispone per il futuro. Dal giorno dopo i rapporti giuridici saranno retti dalla norma nuova. Voi direte, ma queste sono banalità? Non sono affatto banalità, perché su questo ci si incasina un bel po'. Agisce sull'efficace. Che cosa vuol dire efficacia? Efficacia. Dicasi efficacia l'astratta capacità di produrre effetti giuridici, cioè costituire, modificare ed estinguere rapporti giuridici. Questi sono mattoncini fondamentali, anzi sono i ferri di lavoro fondamentali. Abituatevi a usare, capire ed essere capaci di definire questi concetti, perché se lo fate avete la vita semplice, se non lo fate incorrete in continui tormenti. Cioè che l'abrogazione agisca sull'efficacia è facile da ricordare, ma che cosa sia l'efficacia implica una definizione. Efficacia è la capacità di produrre effetti giuridici. Quindi se l'abrogazione agisce sull'efficacia, vuol dire che la legge abrogata non è più efficace per il futuro. Per il futuro è efficace la norma nuova, e cioè sarà la norma nuova capace di produrre effetti giuridici, cioè di costituire, modificare, distinguere rapporti giuridici. Queste sono quelle definizioni di base, no? Sembra di... il catechismo, costituire, modificare, estinguere i rapporti giuridici, è come dire effetti giuridici. No, non ti piace questa cosa, questo non ti piace neanche. E allora proviamo... Dunque, questo l'ho aperto con un link. Che altro c'è da dire in questo primo approccio? C'è da introdurre l'altro criterio. Il criterio gerarchico. Il criterio gerarchico dice una cosa che è opposta. Opposta? Non necessariamente opposta, ma che può dare applicazioni a opposte. E dice che tra due norme contrastanti prevale quella di grado più elevato, l'altra è annullata. E questo è non l'effetto del decorrere del tempo, ma l'effetto della gerarchia delle fonti. Ecco, le preleggi ci danno per esempio un ordine gerarchico vecchio, ma ci danno un ordine gerarchico delle fonti. Numero 1 le leggi, numero 2 i regolamenti, 3 non c'è più, 4 le consuetudini. Questa è la gerarchia. Allora questo vuol dire che nel caso di contrasto tra una legge e un regolamento, vince la legge. Vince la legge anche se più vecchia. Il regolamento nuovo non può andare contro la legge vecchia. I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi. Okay? C'è un principio di gerarchia per cui il sottoposto non può disobbedire a chi sta sopra. Il lato inferiore non può andare contro il lato superiore. L'annullamento è l'effetto della violazione del principio di gerarchia, e la violazione del principio di gerarchia è un elemento patologico del sistema. Qui si contrappone fisiologia a patologia. Vedete, ci sono due definizioni dei due criteri che, con un sapiente uso dei colorini, oppone elementi della definizione che sono congrui: decorso del tempo, gerarchia delle fonti, fisiologia, patologia, efficacia, validità. Dicasi validità, la conformità di un atto alle norme di rango superiore che lo disciplinano. Banale come definizione, no? Cioè rinvia la gerarchia, mentre l'efficacia rinvia alla produzione di effetti. Qui la validità è tutto interno al concetto di gerarchia, per cui l'ordine, il provvedimento dato dall'impiegato terminale della catena gerarchica della pubblica amministrazione è annullabile, è invalido se va contro la disposizione che gli ha dato il suo capo ufficio, e così via nella gerarchia, fino ad arrivare al Presidente del Consiglio dei Ministri. Sì, ho capito. Mentre l'abrogazione opera ex nunc, perché fisiologia è il ricambio fisiologico, come abbiamo il ricambio dei tessuti, abbiamo il ricambio dell'ordinamento, l'annullamento opera ex tunc, da allora, perché è patologico, va rimosso la violazione dell'atto della gerarchia e quindi va rimosso l'atto invalido. Questo vi ho già mostrato. Delle preleggi vi ho già parlato, e questi sono gli elementi di base del sistema. Ok? Vediamo un po' di tornare sull'abrogazione. Vi ho detto che cos'è l'abrogazione, che effetti produce l'abrogazione, le caratteristiche dell'abrogazione sull'efficacia, l'efficacia dell'atto abrogato. Ora bisogna capire come si produce l'abrogazione, chi e come produce l'abrogazione. E qui ancora una volta troviamo una spiegazione nell'articolo 15 delle preleggi, che come vedete continuano a essere richiamate, perché bene o male, dicendo delle cose più che consolidate, e dice delle cose che restano in vigore anche se nel frattempo la Costituzione ha disciplinato l'ordinamento e sta sopra l'ordinamento. Sono talmente consolidate queste cose che queste cose voi le potete tranquillamente ritrovare in qualsiasi manuale sull'interpretazione, per esempio tedesco, francese, inglese, americano, eccetera. Gli stessi problemi, le stesse espressioni, gli stessi ragionamenti. Le leggi, dice l'articolo 15, non sono abrogate che da leggi posteriori, per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore. Fin qua ci siamo. Sono tre diversi tipi di abrogazione, che in realtà, come adesso vedremo, si riducono a due diversi tipi di abrogazione. La vera differenza è se l'abrogazione di una legge è dichiarata espressamente dal legislatore, o se invece il legislatore non dice nulla. Perché in un caso l'abrogazione è una disposizione. È il legislatore che scrive nel testo della legge: sono abrogate le seguenti leggi, segue elenco delle leggi abrogate. Nell'altro caso invece il legislatore non si preoccupa di governare la sostituzione delle vecchie leggi con le nuove leggi e scarica la responsabilità sull'interprete, il quale dichiara che c'è abrogazione perché si trova di fronte a due norme che sono incompatibili. Una vieta, l'altra permette. Una fissa una disciplina, l'altra fissa una disciplina diversa. In base al principio cronologico, l'interprete dice la nuova disciplina si sostituisce a quella vecchia. Non lo dice il legislatore, pazienza, lo dice l'interprete. La terza ipotesi è un'ipotesi un po' mista, perché dice c'è abrogazione se la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore. Questo sarebbe come dire il legislatore non lo ha scritto espressamente che è abrogata la vecchia disciplina, ma siccome l'ha sostituita con la nuova disciplina è chiaro che implicitamente c'è stata abrogazione. Però questo ragionamento lo fa l'interprete, non è una disposizione del legislatore, è una conclusione a cui arriva l'interprete, con molta difficoltà certe volte, perché non è detto che la nuova disciplina copra al 100% ciò che diceva la vecchia disciplina. Non c'è sovrapposizione, per cui uno dice guarda, è chiaro che c'è stata una sostituzione della disciplina. Spesso restano fuori delle cose e quindi sta all'interprete decidere se quelle cose che stanno fuori sono state abrogate oppure no. Perché questo complica la nostra vita? Uffa, io le complico la mia vita di per me. Ho fatto in tempo di guardare le slide, per cui mi rendo conto che non seguono proprio il mio filo logico. Qua c'è una cosa che riguarda le preleggi che non mi interessa. Mi interessa invece parlarvi del diverso effetto che ha l'abrogazione se è pronunciata dal giudice o se invece è dichiarata dal legislatore. Se è dichiarata dal legislatore, è evidente che la abrogazione ha la stessa efficacia dell'atto che decide l'abrogazione. Qual è l'efficacia delle leggi? Le leggi hanno un'efficacia, si dice erga omnes, alto latinorum, contro tutti, riguardano tutti i soggetti di ordinamento, chiunque cagioni la morte, eccetera. Quel chiunque è la manifesta generalità e astrattezza della legge, si rivolge a tutti. E se il legislatore dice che una certa disposizione è abrogata, questa disposizione ha effetto erga omnes, non si discute sul punto. Me l'ha abrogata lui, è un pezzo di disposizione, la disposizione è un pezzo dell'atto normativo, l'atto normativo è normativo perché si rivolge alla generalità dei consociati. Se invece l'abrogazione è dichiarata dal giudice, l'effetto è inter partes. Come ex nunc è l'altra metà del cielo, l'opposto dell'ex tunc, l'erga omnes è l'opposto dell'inter partes, è gergo avvocatesco, giuridico, ma è un gergo usatissimo. E vi spiega anche la profonda differenza tra i due fenomeni che sono compresi nell'abrogazione, quella dichiarata dal legislatore tramite una disposizione e quella dichiarata dal giudice tramite interpretazione. Perché il giudice decide l'abrogazione e questa sua decisione ha effetti solo inter partes? Chi mi risponde? Dai, un attimo di pervietà delle arterie, uno schizzo di sangue tutto interno, spero. Per quale motivo, se un giudice dice che una norma è abrogata, questa sua valutazione opera solo inter partes, cioè tra le parti del giudizio, all'interno del giudizio, e non ha effetti erga omnes? Dica. Beh, dice l'articolo 101, primo comma, che la giustizia è amministrata in nome del popolo. Sì, il giudice non è investito di legittimazione popolare, ma forse c'è una spiegazione ancora più semplice, più... Ci possono essere altri casi in cui invece non c'è abrogazione o il giudice decide che non c'è abrogazione?
Il giudice può applicare la normativa precedente sebbene perché lì è indicato nel caso specifico.
Per cui il caso specifico è diverso. Può essere. Un'altra ipotesi? Perché inter partes. Mi sottolineo questo fatto, cioè tra le parti. E con questo vi ho dato la strada, dai.
Forse non può essere ad esempio diretto a un caso specifico e appunto in quanto il giudice, a seconda, come abbiamo detto, dell'applicare una norma, può anche essere differente da...
Inter partes, però. Non vi dici nulla quell'inter partes, cioè la decisione opera solo tra le parti. Accidenti, accetto che opera solo tra le parti. Gli altri non hanno potuto incidere nel processo, non si sono costituite come parti. E questo è uno dei problemi, come vedremo, della Corte Costituzionale. Il signor Rossi litiga con la sua inquilina per una questione di condominio, sa, queste belle cause di condominio per cui lascia scorazzare il gatto per il balcone, ha steso la biancheria, oppure ha annaffiato le piante, questo è un mio problema, e l'acqua delle piante scende e bagna il bucato steso. Tipica causa del condominio. Valore della causa 10 centesimi. Nel giudizio si costituiscono giudice di pace, perché sono 5.000 euro e il giudice di pace, forse anche di più, e per cui un giudice non particolarmente qualificato. E il signor Rossi si fa difendere da suo nipote che si è neolaureato con 66 e la signora Maria si fa difendere da suo nonno che ormai ha 105 anni e dice non ti preoccupare, ci penso io. In questo nobile processo il giudice dice boh, direi che il codice civile è stato abrogato dalla Costituzione. E questo riguarda tutti gli altri? Voi capite che sarebbe un sistema profondamente pazzo e perciò impossibile, inaccettabile. Per cui il giudice sempre, questa è la regola, giudica solo tra le parti, tra coloro che hanno potuto difendersi. È una classica abilità di buon avvocato, no? Tizio compra la casa da Caio, l'ha comprata, la casa è sua. Caio viene denunciato dal vicino perché c'è un muro pericolante, c'è una servitù di passaggio, i tribunali civili sono pieni di queste cavolate. Tizio che ha comprato la casa sta zitto, non interviene, stanno parlando della sua proprietà, ma lui non è stato chiamato in giudizio, non si costituisce in giudizio. Dopo 10 anni che la causa finalmente termina con una sentenza, quella sentenza non riguarda lui. Se lui invece è mai consigliato, si costituisce in giudizio e dice no, non c'è la servitù. Se si costituisce in giudizio, allora è parte del giudizio e allora la sentenza opera anche nei suoi confronti. Capite? È il principio di difesa, di diritto di difesa dei propri diritti. O tu sei parte del giudizio e puoi difenderti nel giudizio, oppure quella sentenza non ti può toccare. E se in quella sentenza si dichiara abrogata una legge, qualcun altro può trovare la tesi del giudice molto interessante e seguirla, ma la tesi di quel giudice opera soltanto tra le parti del giudizio. Pausa.